Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 59. La sostanza dell'essere cristiano, il combattimento spirituale. Sono arrivato a leggere l'ultima lezione che l'angelo custode Azaria impartisce alla Valtorta. Sono, queste del libro di Azaria, delle lezioni a mio avviso straordinarie dal punto di vista intellettuale, teologico e ovviamente anche spirituale. In quest'ultima lezione, Azaria conclude gli insegnamenti spiegando che il regno del cielo non è un dono gratuito, ma che i cristiani devono essere dei lottatori, e cita al riguardo San Paolo che disse: «Il cristiano è una spirituale vita di atleta nella grande arena della terra, durante il gioco più o meno lungo della vita umana, per conquistare il premio che spetta ai vincitori». Ma i corridori negli stadi, continua Azaria, si sottopongono ad ogni sorta di astinenza per un premio incerto, perché uno solo di essi vince, mentre coloro che lottano per il premio eterno sono certi di ottenerlo tutti, perché Dio è buono e dà premio anche a chi non è il primo atleta, ma con tutte le sue forze e con tenace volontà fa quanto è capace di fare. Né cessa dopo un tempo il premio del Signore, ma dura per l'eternità. Azaria continua ancora sottolineando che bisogna lottare perciò veramente contro gli avversari, silenziosamente, nel segreto dell'io, laddove lo spirito ha contro la carne, il demonio e il mondo, ha contro la concupiscenza triplice, le seduzioni, le tentazioni, le violenze, le reazioni alle violenze, tutto. È una lotta continua e tenace, un corpo a corpo coi diversi nemici sempre risorgenti in voi e intorno a voi. Medito a lungo su queste parole e mi torna alla memoria uno speaker dell'emittente radiofonica Radio Maria, sulla quale talvolta mi sintonizzo non perché sia un bigotto e mi piaccia ascoltare i rosari, ma perché vi sono degli interventi veramente interessanti. Speaker, dicevo, che parlava appunto del combattimento spirituale e citava come riferimento l'immagine iconografica di San Giorgio, che è anche patrono della cavalleria, il quale viene raffigurato come un cavaliere rivestito di corazza che combatte contro un drago. Il relatore radiofonico ne spiegò il simbolismo per cui, se ho ben capito, il cavaliere rappresenta il nostro spirito e il drago rappresenta i sette vizi dell'io che, combattuti e tagliati nella testa, rispuntano continuamente pronti per un nuovo combattimento. Mi piace questa spiegazione. Rende anche l'idea dell'improba battaglia che da un po' di tempo cerco di fare dentro me stesso, trovandomi ogni giorno di fronte ad una testa da tagliare. Tra l'altro l'immagine di San Giorgio me la vedo tutti i giorni, quasi mi volesse ammonire o invitare, campeggiante sulla cappa del camino nel salone al piano terra, mentre un'altra, cesellata in rilievo su di un quadro in ceramica, rilievo bianco su fondo azzurro, fa bella mostra di sé su una parete del mio studio. Mi piace questa idea del cristiano, mi piace anche perché del cristiano non mi dà quell'immagine piagnucolosa da baciapile che, ve lo confesso, avevo sempre avuta, ma quella virile di un combattente che deve fare le battaglie più dure, quelle contro se stesso. Sono qui che scrivo, sono nel mio studio, in torretta. Alzo lo sguardo, dalle grandi finestre ad arco che decorano due pareti, Vedo a destra le cime degli alberi e di fronte un panorama di dolci colline verdi che si perdono in lontananza. Mi cade l'occhio sul San Giorgio. Cerco per un momento assorto di medesimarmi in lui, ma poi mi scuoto e dico: ma che mi prende? Mi lascio mica suggestionare da un quadro? Luce. Hai finalmente capito qual è la sostanza dell'essere cristiano, quella di combattere ogni giorno nello stadio del proprio io contro se stesso, quella di combattere, come San Giorgio, il drago dalle sette teste per salvare il proprio spirito. Sii eroe, sii atleta e guadagnerai il cielo. Ero in dormiveglia. Dopo una vacanza di qualche giorno sulle Dolomiti, stavamo con mia moglie rientrando sulla via di Trento. Splendide queste vallate e queste montagne. Mi ero fatto dare il cambio alla guida e, accomodatomi sul sedile con un piccolo cuscinetto, di quelli gonfiabili, antiartrosi, sotto il collo, avevo reclinato lo schienale e mi ero comodamente adagiato, cercando di recuperare un po' di forze, facendo, nonostante le continue curve, un esercizio rilassante di training autogeno, finito indecorosamente in un pisolino. Ero in dormiveglia, o forse dormivo e sognavo, pensavo al mio libro. Come spiegare agli altri che non vogliono sentir parlare né dell'angelo custode Azzaria né di San Paolo, in che cosa consista il combattimento spirituale al proprio interno e le difficoltà che si incontrano? Qual è la difficoltà principale del mio libro? Parlare agli altri, a quelli come me, di cose spirituali parlando un linguaggio profano. Il fatto è che io non riesco ad esprimermi bene né in maniera spirituale né profana. Io stesso, dicevo, mi sento pieno di contraddizioni che non so spiegarmi. Cerco di darmi una disciplina, delle regole, ma quando meno me l'aspetto, salta fuori un altro me che dice la sua e butta tutto all'aria. È un me impertinente, a volte sarcastico, a volte impudico. Mi capite? A volte trasgressivo. Come se volesse veramente dar scandalo e dare agli altri di me un'immagine diversa da quella che, a furia di sentir lezioni, mi sforzo da qualche tempo di assumere, anzi, da quella che mi sforzo di diventare. Sono trasgressioni, mi dico, che non pensavo neanche prima che, quasi per gioco, forse per sfida, iniziassi il combattimento atletico contro quel gigante che è il mio io. Davide e Golia, mi dico. Davide con una fionda ha vinto, ma io? So, perché l'ho letto da qualche parte nell'opera della Valtorta, che dentro di noi si nascondono un dio e una bestia. Ma come spiegarlo agli altri? Nel sonno, o forse in dormiveglia, perché sento vagamente che l'auto affronta dei tornanti. Mi sembra che il mio subconscio mi dica: la tua anima è come una tista a due teste. Mi sveglio di colpo ancora insonnolito. Agguanto un block notice che tengo sempre a disposizione per quando mi vengono delle ispirazioni per il mio libro, e prima che questo barlume di pensiero mi sfugga scrivo: la tua anima è come un autista a due teste. Rimango un poco lì ancora intontito, mentre mia moglie mi guarda meravigliata per il mio risveglio da sprinter. Luce. Il vostro io, il vostro essere, la vostra anima è formata Anzi, è come se fosse un pilota d'auto con due teste. Ogni testa ha una sua particolare psicologia, una sua particolare personalità. La testa di sinistra è quella che ha preso sin dalla nascita il sopravvento, perché l'altra è più debole di volontà. La prima è proterva, bellicosa, dominante, aggressiva, dedita alla sopravvivenza. È un guidatore spericolato. Frena, accelera bruscamente, sorpassa senza preavviso, sorpassa in curva, supera i limiti di velocità, non rispetta gli stop. Mette continuamente a repentaglio la propria vita e quella degli altri. E la seconda testa subisce tutto questo. Vede che la prima sbaglia, ma non osa, non riesce a farsi ascoltare, perché la sua voce è flebile e la sua volontà, non esercitata fin dalla nascita perché è nata gracile, non riesce a farsi sentire. I due rischiano dunque la vita insieme. Poi però succede qualcosa, di solito un incidente a sé o ad altri automobilisti, e allora la prima testa comincia a riflettere, non è stupida, incosciente sì ma non stupida. Capisce che, come gli altri perdono la vita, anche lei la può perdere, perché di vita ce n'è una sola. E allora capisce che è bene cambiare comportamento, capisce che con il suo carattere non è più tanto adatta a guidare senza rischiare, e decide di passare i comandi, lasciare i comandi alla sua testa a destra, che avrà la volontà più debole, ma è molto più saggia e prudente. E la testa di destra assume la guida ed il controllo dell'auto e guida anche bene, ma la sua è una guida troppo regolare, prudente. Rispetta i semafori, le precedenze, gli stop, accelera dolcemente, frena. Soprattutto frena quando si deve dare la precedenza agli altri. Insomma, la sua guida è una sofferenza, un vero inferno. La testa di sinistra non ne può più. Vorrebbe strapparle il volante, ma quella di destra ormai ci ha preso gusto. Si è irrobustita ed impratichita nella guida. Anche la sua volontà è molto più forte e non molla quel maledetto volante. Ma ecco che, zac, il volante lo agguanta una sterzata paurosa, ma l'altra lo tiene e mantiene la macchina in carreggiata. La testa di sinistra è furente e impotente, vorrebbe picchiare la testa di destra, ma le sue mani ormai le controlla la testa di destra. E così il viaggio continua. Ad un certo punto la testa di sinistra si accorge che quella di destra è stanca, un po' insonnolita dalla lunga guida. E allora, zac, prende il comando e pigia sull'acceleratore. Ah, che bello! La macchina schizza via veloce. Che velocità! Semafori, stop, strisce pedonali, tutti bruciati. Ma la testa di destra si sveglia, da una sberla, con la mano che controlla, alla testa di sinistra e riprende il volante. La testa di sinistra è umiliata, sente che l'altra testa ormai è più forte, si sente impotente. Ora è lei che vorrebbe urlare. Ci prova, ma non riesce più a farsi sentire e subisce. Ogni tanto scalcia, ogni tanto cerca di afferrare il volante e l'auto sbanda. Sbanda, ma poi continua la sua strada, perché la testa di destra ha il sangue freddo, si è fatta esperta e non si lascia sorprendere più tanto facilmente. Ecco, lo spirito ha vinto, la testa di destra ha vinto o quasi, perché in realtà deve sempre stare in guardia. La strada è lunga e non sa se finirà all'improvviso o quando. Al volante c'erano un santo ed una belva. Ha vinto il santo, ma la belva è sempre in agguato. Questa è la battaglia del tuo io. Rimani sempre in guardia. In te hai un dio e un demone. Tieni il demone in catene, anzi in gabbia, e non ti avvicinare mai a portata di zampa. Rimango pensieroso a pensare a questa frase finale, In te hai un demone e un dio, e mi viene in mente con un brivido quel film L'esorcista, con tutta quella terrificante storia di possessioni demoniache. Avevo infatti conosciuto quasi casualmente un esorcista. È una cosa, ve lo assicuro, che fa un po' impressione perché ti mette a contatto con una persona che si confronta sovente con il mistero. La guardi negli occhi, li vedi più scuri e più profondi del solito. Ti domandi cosa hanno visto, quali segreti contengono. Ti chiedi se non c'è lì dietro la personalità di una persona squilibrata che crede di affrontare un nemico che vive solo nella sua fantasia, nella sua immaginazione. Ti rendi conto invece che è normale, che non affiora neanche un barlume di pazzia o mania latente e cominci a credere che quello che ti spiega sia quasi vero. Lui, lo capisci, te lo spiega non per esibizionismo, non per megalomania, poiché anche questo cercavo di intuire, ma perché, nella sua fede e nella sua volontà di fare apostolato, crede di doverti far capire che esiste un mondo dello spirito e che il male, questo sconosciuto, non è una entità astratta, un concetto filosofico, ma una realtà personale e spirituale, una realtà angelica contro la quale bisogna combattere perché essa tutti i giorni, subdolamente, combatte contro di noi, per distruggerci gradualmente senza che ce ne rendiamo neanche conto. La posta in gioco, anche se non ce ne accorgiamo, è la nostra vita spirituale e chi non combatte rischia di morire. Dicevo dunque che l'esorcista, per farci comprendere meglio, perché ne stavamo discutendo in un salotto insieme ad altre persone, ci aveva consigliato di guardare a tempo perso la videocassetta, appunto, del film L'esorcista, anni 70. Aveva precisato che, anche se per esigenze cinematografiche di incasso erano stati scelti, si trattava infatti di una sequenza di tre film, i casi più terrificanti di ossessione, la quale, come ci venne spiegato, è ancora più grave della possessione. Ciò non di meno, a parte certi effetti speciali esagerati, erano casi analoghi a quelli che si verificano talvolta nella realtà. Io mi ero sempre tenuto alla larga dai film dell'horror, che consideravo probabilmente per la mia vigliaccheria un genere da mentalità un tantino depravata. Ma quella volta, spinto dalla curiosità e soprattutto per mettere alla prova la competenza ed avere nello stesso tempo il privilegio di poter approfittare della esperienza di un esorcista vero e non di un attore da film, mi sono precipitato, prima che l'ospite se ne andasse, a noleggiare in un videoshop la cassetta dell'orrore che poi tutti insieme ci siamo subito messi a guardare. Beh, per una notte, lo confesso, ho dormito male. Per andare a dormire al piano di sopra ho acceso tutte le luci delle scale guardandomi ogni tanto alle spalle. E quella notte mi sembrava che i miei cinque cani lupo, fedeli guardiani della proprietà, ululassero in modo veramente strano. Finché alle 3 del mattino, rigirandomi inquieto nel letto, non mi ricordai che due femmine erano in calore ed erano rinchiuse nel loro canile, mentre gli altri tre maschi non potevano far altro, poverini, che ululare raspando per terra davanti alle gabbie nella speranza di poter entrare. I film dell'horror, come dicevo, non mi piacevano, ma in questa materia, su di un piano puramente teorico, non ero un pivello. In tanti anni di letture, talune fatte anche in maniera molto approfondita, avevo studiato i fenomeni della parapsicologia, cercando di capire le sue connessioni con i cosiddetti poteri mentali di un individuo. Avevo anche studiato, specie quando approfondivo la filosofia della dottrina spiritica di Allan Kardec, certe fenomenologie di tipo medianico. Le avevo poi messe a confronto con alcune psicopatologie e con le cosiddette personalità multiple. Taluni psicanalisti, scoprendolo anche nel corso di sedute ipnotiche, le avevano individuate essere presenti nel subconscio di taluni soggetti sotto forma di entità spirituali che si qualificavano come vissute in epoche precedenti, così da far pensare ad ipotetiche reincarnazioni, se non, come taluni invece dicono, a possessioni da parte di altri soggetti spirituali. Avevo poi letto i libri scritti da alcuni noti sacerdoti esorcisti che fanno ricorso a quelle che eufemisticamente, credo che si cerchi di non usare troppo il termine di esorcismo perché la sola parola mette paura, vengono chiamate preghiere di liberazione. Confesso che affrontare il problema del demonio era un fatto che mi ripugnava, mi sembrava veramente un'idea da medioevo, un'offesa alla razionalità, alla scienza che vuole che tutto sia chiaro e trasparente. L'esistenza di certe manifestazioni, la loro realtà inoppugnabile che non poteva essere negata di fronte all'evidenza, mi hanno indotto, in tema di demonologia, a considerare con grande attenzione la lettura antica su questo argomento, il pensiero di famosi padri apostolici come San Clemente I, vescovo di Roma, Sant'Ignazio, vescovo di Antiochia, San Policarpo, vescovo di Smirne, vissuti a cavallo del primo e secondo secolo d.C., ma in particolare quello dei primi padri apologisti come Giustino Martire, Ireneo, Tertulliano, anch'essi del primo e secondo secolo d.C., nonché dei famosi dottori della Chiesa, Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino. Sbaglierebbe chi, come feci io all'inizio, volesse considerare come inattendibile il pensiero di questi uomini, considerandolo ad esempio come ovvio, vista la loro estrazione religiosa. Infatti, chi volesse leggere direttamente i loro scritti si renderebbe conto di trovarsi di fronte non tanto a santi quanto a uomini di grande ingegno e vivacità intellettuale, tutt'altro che sciocchi e creduloni, e non potrebbe che restare ammirato di fronte alla perspicacia del loro pensiero, che si basa certamente su considerazioni teologiche, che in quanto tali potrebbero anche non essere condivise da chi non crede, ma che hanno grande rilevanza intellettuale e speculativa. E dopo aver conosciuto il pensiero dei padri, mi è sembrato opportuno conoscere anche quello dei figli, e cioè di quegli scrittori contemporanei che hanno affrontato operativamente i temi della demonologia parlando delle loro esperienze esorcistiche, in scritti pratico-divulgativi, come ad esempio quelli di padre Gabriele Amort, di padre Pellegrino Ernetti e dell'arcivescovo africano Emmanuel Milingo. Quest'ultimo, famoso guaritore ed esorcista, è autore di una notevole produzione letteraria. Ho trovato interessante il suo recente libro, Guaritore d'anime, la mia storia e la mia fede, edizioni Mondadori 1997, dove egli racconta la sua vita, caratterizzata anche da gravi incomprensioni incontrate all'interno della stessa Chiesa. Incomprensioni che peraltro, storicamente, non mancarono anche ad altri personaggi, come ad esempio Padre Pio. Nel corso della sua vita l'arcivescovo Milingo, come egli stesso racconta, fu messo sotto processo per questa sua attività esorcistica dagli organi della Chiesa, ma venne poi riabilitato da Papa Giovanni Paolo II, che non gli proibì, egli precisa, di continuare a fare preghiere per la guarigione e per la liberazione degli indemoniati. Mi hanno colpito fra l'altro alcune pagine del suo libro citato, che preferisco trascrivere di seguito integralmente. Pagine 183-187. Sono ortodosso. Io mi sento perfettamente e oggettivamente dentro l'insegnamento ecclesiastico. Respingo le accuse e le insinuazioni di essere un fanatico, un visionario, un disinformato. Non mi soffermo neppure a discutere con coloro che nell'esplicito tentativo di screditarmi dicono che sono uno stregone, che la mia cultura religiosa è piena di retaggi, di tradizioni animiste africane. Una persona non dovrebbe mai essere costretta a parlare di se stessa. È sempre antipatico farlo, ma in certe occasioni si è costretti. Ebbene, per quanto riguarda le mie credenze e le mie informazioni teologiche su Satana, sulla sua attività e su come si deve combatterlo, io mi sento calato dentro l'ortodossia cattolica come un blocco di cemento. Ho studiato e meditato il tema in tutti i suoi particolari. Conosco a memoria tutti i passi della scrittura che lo riguardano e tutti gli interventi del Magistero ecclesiastico. Credo che pochi cristiani possano dire di conoscere questo argomento come lo conosco io. Il Nuovo Testamento parla 63 volte di demoni e 37 volte di Satana. Matteo, capitolo 4, versetto 3, lo chiama il tentatore. Giovanni, prima lettera, capitolo 4, versetto 6, spirito della menzogna. San Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 10, lo sterminatore. San Pietro, prima lettera, capitolo 5, versetto 8, paragona il diavolo ad un leone affamato che gira per il mondo cercando qualcuno da divorare. I Vangeli danno grande rilievo ai contrasti fra Gesù e i demoni. Essi temono Gesù. Al suo passaggio gridano che è il Santo di Dio, venuto a rovinare il regno dei demoni. Gesù caccia gli spiriti cattivi dagli ossessi. Per cacciarli si serve soltanto della parola, mentre raccomanda ai discepoli la fede, la preghiera, il digiuno. Il corpo mistico satanico. Proprio perché il regno di Dio si affermi sul regno di Satana, Gesù dà ai predicatori del Vangelo il potere di cacciare i demoni. Matteo capitolo 10 versetto 1, Marco capitolo 3 versetto 15, Luca capitolo 9 versetto 1. Svela come essi agiscono contro gli uomini, impedendo che la predicazione del regno penetri nei cuori. Esorta a temere l'azione diabolica. Prega perché Satana non trionfi sulla fede di Pietro e promette che i demoni non prevarranno mai contro la sua Chiesa. Dagli Atti degli Apostoli risulta che la Chiesa primitiva esercitava attivamente il potere promessole da Cristo contro i demoni. Molto significativi sono i testi riportati ai capitoli 10 versetto 30, 5 versetto 16, capitolo 8 versetto 7, capitolo 16 versetti 16-18, capitolo 19 versetti 12-16. Anche negli Atti, come nei Vangeli, si parla di preghiera per cacciare i demoni, quindi di esorcismo. Nella prima lettera di San Giovanni, l'umanità viene divisa in due settori, i figli di Dio e i figli del diavolo. Chi pecca è del diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal principio. Il figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. Uno dei dogmi fondamentali e più belli della fede cristiana è costituito dal corpo mistico di Cristo. Gesù è il capo, noi siamo le membra. Attraverso Gesù tutta la Chiesa nei suoi vari stati, trionfante i santi del paradiso, purgante le anime in attesa della gloria, militante i viventi in questo mondo, forma una sola realtà strettamente connessa, legata, comunicante. San Paolo scrisse: «Nella comunione dei santi nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui». Il Catechismo insegna che, poiché tutti i credenti formano un solo corpo, il bene degli uni è comunicato agli altri. Pochi però sanno che esiste anche un corpo mistico satanico. I padri greci e latini hanno scritto moltissimo su questo tema. Sant'Ambrogio: le membra del diavolo sono empie, così come sono sante le membra di Cristo. Sant'Ilario: infatti, come Cristo è capo di tutti i santi, così il diavolo è capo di tutti i malvagi. Se il diavolo, scrisse Sant'Agostino, di sua iniziativa potesse fare quello che vuole, non resterebbe un solo vivente sulla terra. E San Bonaventura: è tanta la crudeltà del demonio che ci inghiottirebbe ad ogni momento, se la divina protezione non ci custodisse. Verità di fede. Il problema dell'esistenza di Satana e della sua attività malefica tra gli uomini è fondamentale per il cristiano. Per questo la Chiesa propone l'esistenza del demonio e della sua opera distruttrice come verità di fede, che il cristiano deve assolutamente accettare se vuole essere partecipe attivo del popolo di Dio. Sacra Scrittura e tradizione della Chiesa, che sono le due fonti della rivelazione, sono concordi nell'affermare l'esistenza di Satana. La prima vera dichiarazione dogmatica in proposito viene fatta nel 1215 durante il Concilio Ecumenico Lateranense IV. Conferma quanto la Chiesa ha sempre insegnato su Satana e ne precisa l'origine di creatura creata. Si dichiara, afferma quel concilio, che il diavolo e gli altri demoni sono stati creati da Dio buoni e sono diventati cattivi per propria colpa, e che l'uomo ha peccato per colpa del demonio. La Chiesa non ha mai tralasciato di insegnare questa verità. Solo in tempi moderni alcuni teologi hanno cominciato a metterla in dubbio, soprattutto negli anni dell'immediato dopoguerra. Nel 1948 un celebre autore francese, Henri Marroux, scrisse sulla rivista Études Carmélitaines: «È raro trovare oggi dei cristiani che credono veramente nel diavolo, se non a patto di dare subito una interpretazione simbolica alle loro credenze». Dubbi deleteri. Constatazione tremenda rispecchiava la mentalità che a poco si era andata formando fra i cristiani, molti cattolici, soprattutto intellettuali, contagiati dallo spirito revisionista che serpeggiava nelle università e negli ambienti protestanti, avevano smarrito il senso profondo della tradizione cattolica e il peso specifico delle verità dogmatiche. Ritenevano che molti insegnamenti, tramandati per secoli dalla Chiesa nella sua unità, fossero da scartare o almeno da aggiornare, in particolare proprio quelli che riguardavano Satana e le forze del male. Se un teologo sosteneva la dottrina tradizionale, veniva chiamato ignorante, disinformato, vecchio, superato, e tutti i teologi tradizionali avevano paura di esprimere le loro opinioni. Si diffuse così una confusione serpeggiante. Ormai più nessuno credeva a Satana, tanto che lo stesso Concilio Vaticano II, agli inizi degli anni Sessanta, non ritenne opportuno affrontare apertamente il tema. Impegnato a perseguire lo scopo fondamentale che si era proposto, quello di glorificare Cristo e di proclamarlo il centro della fede, non si fermò su temi specifici, tra i quali quello del male del demonio. Tuttavia non poteva ignorarli. Il Concilio confermò l'insegnamento tradizionale. Dall'insieme dei documenti conciliari si ricava che nessuna realtà tocca l'esistenza dell'uomo in maniera così profonda come quella del male. Il Concilio ha affermato che l'opera salvifica di Cristo è diretta sostanzialmente contro il demonio e che quindi il maligno è un protagonista di prim'ordine della storia. Tutto questo discorso dell'arcivescovo esorcista Milingo mi sembra interessante, come pure lo è la storia che ho letto della sua vita. Certo però che a combattere Satana ci vuole un bel fegato. Luce. Anche l'esorcista è un combattente spirituale, il combattente per eccellenza, come per eccellenza esorcista fu il Cristo venuto da Liberatore, per liberare il mondo dal demonio. Ed è per questo che la vera missione che ha dato ai cristiani, che come lui liberatore vogliono essere combattenti, è quella di esorcizzare, cioè di combattere il nemico innanzitutto con la santità della propria vita e quindi con la preghiera. Perché è sempre il Padre che grazie al sangue del Cristo abbatte l'altro e lo scaraventa nel più profondo dell'inferno. Non ti spaventare. Così come tu hai letto, ogni corpo ha tante membra, tutte ugualmente utili, e quelle che sembrano meno importanti non sono da meno delle altre, così nel mio corpo mistico ho tante membra che, come in un esercito ben organizzato, svolgono ognuna la propria funzione, che è indispensabile al corpo, d'armata nel suo complesso. Vi sono quelli che ricevono e trasmettono, come i radiotelegrafisti che ricevono e portano messaggi. Vi sono quelli che discernono, cioè ne decrittano il contenuto. Vi sono quelli che decidono la strategia da adottare. Vi sono infine quelli che eseguono. E come in un esercito vi sono quelli in seconda linea e gli addetti alla logistica. E guai se le loro preghiere mancassero a sostenere quelli in prima linea, come ad esempio i missionari e coloro in genere che fanno apostolato. Vi sono poi fra quelli di prima linea le truppe d'assalto, quelle che voi chiamate corpi speciali, uomini particolarmente decisi, particolarmente addestrati, particolarmente coraggiosi. Ma quello, credimi, coraggio non è, che con sprezzo del pericolo attaccano il caposaldo avversario per distruggerlo e consentire a quelli che sono dietro di venire avanti, di avanzare. Ecco, l'esorcista è un combattente speciale, uno che deve attaccare i caposaldi nemici, quelli da dove nidi di mitragliatrici fanno strage fra i poveri normali soldati che avanzano, ed eliminarli riducendo i danni. E anche gli esorcisti, pur super addestrati, periscono, come hai visto nel film, per imprudenza o perché lo strapotere avversario li annienta. Ma la loro fine è gloria, perché hanno accettato la loro sorte e sono periti non per coraggio, ma per amore. Che è questo il vero coraggio, perché solo per amore del prossimo e per l'onore e la gloria di Dio si può accettare un combattimento spirituale di questo tipo. Perché ricorda, 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 tutto devi sempre analizzare alla luce dello spirito. E così come ti sembra irreale una materia fatta di atomi, ma è fatta di atomi questa realtà che tocchi, così la vera realtà è fatta di bene e di male, dove il male non è un principio astratto che si oppone al bene, un principio cioè che, come taluni vorrebbero, si oppone su di un piano di parità al bene, ma è il male della preghiera del Paternoster, cioè il maligno, che per invidia e per odio vuole distruggere i figli di Dio. Rimango pensieroso a ponderare su tutto questo. Mi abbandono allo schienale della mia sedia, guardo lo schermo grigio del mio computer e scrivo queste parole che leggete riandando con il pensiero a quanto avevo letto anni fa sul saggio di Carl Gustav Jung, il celebre psicanalista contemporaneo di Freud, dal titolo Inconscio, occultismo e magia. Jung, ricordo, si scontrò con il suo collega e contemporaneo Freud, del quale non condivideva il modo di concepire l'inconscio, il metodo di interpretazione dei sogni e la visione sulla libido, e si dedicò poi in modo particolare alla sua nuova dottrina, la psicologia analitica, dedicandosi interamente alle ricerche sulla natura e sulla fenomenologia dell'inconscio e sui problemi del comportamento psichico. Jung, morto nel 1961, ricevette ogni sorta di riconoscimenti ed i suoi studi sulla psicologia, sulla religione, le sue intuizioni sull'inconscio collettivo, eccetera, sono state considerate come un grandissimo contributo alla psicologia e alla cultura contemporanea. Ma, tornando al saggio di Jung, mi avevano colpito le sue descrizioni cliniche su quelle che lui chiamava, se ricordo bene, personalità sonnamboliche, cioè di certi soggetti che, specie nel corso di sedute spiritiche o sotto ipnosi, mutavano di personalità assumendo quella delle più diverse persone, con caratteri completamente diversi l'una dall'altra. Mi ritorna in mente il film L'Esorcista, dove un analogo fenomeno viene rappresentato con grande maestria e suggestività scenica, fin troppo, e non posso non ripensare all'episodio molto circostanziato raccontato nel Vangelo di Marco, al capitolo 5, versetti 1-20, l'indemoniato di Gerasa, dove si descrive quella scena in cui Gesù si vede venire incontro un uomo posseduto da uno spirito immondo, che aveva la sua dimora nei sepolcri e che spezzava le catene di ceppi con i quali lo legavano. L'indemoniato lo apostrofa urlando a gran voce: «Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi». Al comando di Gesù «Esci, spirito immondo, da quest'uomo» e alla domanda «Come ti chiami?» l'indemoniato risponde «Legione, perché siamo in molti». Dopo la liberazione, si legge nel Vangelo, gli spiriti scacciati si impossessano di un branco di porci che si buttano giù da un dirupo, nel mare. Beh, non so se Jung abbia mai conosciuto un esorcista, ma ora sono sicuro che uno di costoro gli avrebbe detto che, a parte tanti casi di patologia mentale, almeno talune delle sue cosiddette personalità multiple o sonnamboliche potevano essere dei casi di possessione multipla del tipo legione, che solo una mente ignorante in materia spirituale oppure una mente materialista, che rifiuta quindi a priori l'ipotesi religiosa e spirituale, non poteva o non avrebbe accettato di diagnosticare come tali. Anziché una serie di costose e soprattutto inefficaci sedute psicoanalitiche, mi dico con un sorriso fra me e me, per guarirli sarebbe bastata una gratuita preghiera di liberazione. Tuttavia, così almeno ho capito, neanche queste preghiere, cioè questi esorcismi, funzionano sempre. Talvolta si impiegano anni. È ad esempio spesso necessario che l'esorcista sia una sorta di santo, viva cioè in stato di grande grazia, conducendo una vita di penitenza e di ascesi. È pure importante la reale volontà di essere liberato da parte dell'indemoniato, come pure la sua determinazione, dopo il dono della liberazione, di mantenersi su una strada di fedele condotta cristiana. Infine conta certamente la imperscrutabile volontà di Dio, che può permettere non provocare queste possessioni affinché inducano la conversione, oltre allo stesso posseduto, anche familiari ed amici, di fronte alla presa di coscienza traumatizzante della inoppugnabile realtà spirituale che si manifesta proprio davanti ai loro occhi. Faccio infatti queste riflessioni mentre guardo sulla mia scrivania il libro Edizioni Segno 1944, che ho appena finito di leggere, di padre Pellegrino Ernetti, La Catechesi di Satana. Sottotitolo Il demonio oggi esiste, l'era di Satana, la nostra, dall'esperienza pluridecennale di un esorcista. Nella introduzione vi è riprodotto una sorta di attestazione. Roma, 30 settembre 1993. Conferma autografa del cardinale Pio Laghi nella sua qualità di prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che dice testualmente: La Catechesi di Satana, scritto dal reverendo padre Pellegrino Ernetti, ordine di San Benedetto, mette in rilievo, secondo una dottrina sana ed ortodossa, il mistero della presenza e dell'azione del demonio nel mondo. È un libro di facile ed utile lettura. Dopo una prima presentazione del libro da parte del giornalista e noto scrittore specializzato Piero Mantero, che definisce padre Ernetti il più preparato esorcista del nostro tempo, ve ne è un'altra tecnicamente e spiritualmente molto autorevole da parte di padre Gabriele Amort, che, come credo di aver già detto, ha scritto vari libri dedicati ai malefici, alle presenze malefiche e agli esorcismi. Quest'ultimo, per inciso, è un sacerdote che basta sentirlo parlare alla radio nelle sue conferenze su questo tema e leggerlo nei suoi scritti, sembra trasmettere un certo non so che, una sorta di emozione che oserei senz'altro definire spirituale. Padre Ernetti, dice dunque padre Gabriele Amort nella sua presentazione, è un monaco benedettino dell'abbazia di San Giorgio Maggiore di Venezia, ove riceve settimanalmente dalle 400 alle 500 persone dall'Italia e dall'estero. Nominato 24 anni fa esorcista della diocesi di Venezia, come preciso io, padre Amort lo è di quella di Roma, dal cardinale patriarca Urbani, ed è uno dei massimi competenti a livello internazionale, anche per la sua preparazione culturale nel campo della medicina, della psicologia, della parapsicologia. Mi auguro, continua padre Amort, che siano tanti lettori di queste pagine. È urgente che il popolo cristiano sia istruito in questo campo, ultimamente abbandonato. È necessaria la giusta informazione per fugare stupide paure, per combattere ogni forma di superstizione che porta a errori perniciosi. Si pensi a quanti oggi frequentano maghi e cartomanti, a quanti partecipano a sedute spiritiche o a culti satanici, a quanti cercano nell'occultismo o in riti orientali un riempitivo per il vuoto lasciato in loro dalla perdita della fede. Il titolo La catechesi di Satana ha un doppio significato. Talvolta Dio obbliga anche il padre della menzogna a dire cose vere. In questo caso, dietro opportuno discernimento, è possibile imparare dal demonio cose utili. Ma è soprattutto la presenza stessa del demonio a distruirci, facendoci toccare con mano il mondo invisibile ed evidenziando il potere di Cristo che, come afferma San Giovanni, è venuto a distruggere le opere di Satana. 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 8. Scrive invece l'autore padre Ernetti nella sua nota introduttiva. In questo scritto si vuol presentare soprattutto la vera fede nel demonio, così come ci viene presentata dalla Sacra Scrittura, dalla tradizione e dal Magistero vivente della nostra Santa Chiesa. Infatti, dopo un triste evento soffiato da altrettanto tristi teologastri che hanno negato la esistenza del demonio con la morte di Dio, pensando unicamente al fatto che tutto si possa spiegare clinicamente, troppi sacerdoti ancora oggi non credono a questo dogma biblico e di fede ecclesiale. Ma, non credendo al demonio e alla sua nefasta e continua azione, è chiaro che non si crede neppure a Gesù Cristo, nostro Salvatore, che è sceso sulla terra per distruggere le opere del diavolo, come ci insegna San Giovanni. Ne segue, aggiunge l'autore, che tutti i seguaci di Gesù devono continuarne l'opera. Per il battesimo sono tutti costituiti lottatori e soldati di Cristo, e con Cristo contro le opere del maligno, con le armi dateci da San Paolo, dalla fede alla parola divina sino alla carità, dalla preghiera sino alle opere della giustizia, dalla santità personale sino alle opere ascetiche. È questa la catechesi e la pastorale da rilanciare con lo slogan «Lotta al demonio insieme a Cristo nostro Salvatore». Beh, mi dico con un sospiro, a parte le fotografie a corredo del libro, in cui si vedono a confronto il monaco e vari esorcizzati, che hanno delle espressioni terrificanti, e sono abbrancati e tenuti fermi da manipoli di persone, il libro di padre Ernetti, come anche gli altri tre che avevo letto di padre Amort, è notevole e di grande chiarezza dal punto di vista dottrinario, medico, psicologico, parapsicologico. Una cosa mi colpisce però particolarmente, ed è la spiegazione dottrinaria del fatto che tutti i normali cristiani, purché adeguatamente competenti, in grazia di Dio, con santità di vita, pratica della penitenza e condotta di vita ascetica, possono compiere proficuamente una vasta gamma di azioni di tipo esorcistico. In altre parole, possono pronunciare delle particolari preghiere con le quali si ordina, nel nome del Signore, la liberazione della persona colpita. Incluso il caso delle cosiddette possessioni, ed escluso invece il caso delle ossessioni, cioè, in pratica, la forma di possessione più grave, che, come spiega padre Ernetti, vengono riservate dal diritto canonico a dei sacerdoti che abbiano però qualità e santità di vita adatte a combattere questa pericolosa battaglia. Io che, come avevo detto, ero veramente convinto che la questione del demonio fosse un retaggio di cultura medievale, devo ora ammettere che tutto quello che ho letto mi dà veramente da riflettere, profondamente. Se tutto quello che spiegano questi sacerdoti esorcisti fosse vero, e non vedo come potrei mettere in dubbio le affermazioni di personaggi spiritualmente e moralmente così autorevoli e che soprattutto spiegano e documentano in maniera così razionalmente convincente quello che sperimentano, penso noi uomini saremmo come un popolo di ciechi che si muovono fra pericoli invisibili. Come si fa a sopravvivere? Che sia allora vero ciò che dicono i padri della Chiesa, e cioè che il buon Dio ha comunque pensato a noi, pur peccatori di nostro, mettendoci a fianco un angelo custode per illuminarci, aggiustare le cose al meglio e guidarci. Solo che impariamo ad ascoltare dentro di noi la sua voce e a seguirla, compatibilmente con la nostra libera volontà. E chi ci crede all'angelo custode? Ma se crediamo ad un Dio spirituale che possa aver creato l'universo, perché non credere all'angelo custode? E se si comincia a credere che esista davvero Satana, con gli altri suoi coadiutori angeli ribelli, perché non credere allora all'angelo custode? Perché mai, di fronte allo strapotere di Satana, alla sua enorme intelligenza rispetto a quella dell'uomo, ai suoi poteri naturali e soprannaturali, Dio non avrebbe potuto metterci vicino un angelo custode, che, compatibilmente con la nostra volontà di voler agire autonomamente, vegliasse su di noi, lasciandoci tuttavia liberi di sbagliare, in virtù del nostro libero arbitrio, che, oltre che dono grandissimo di libertà, costituisce anche il nostro banco di prova sul quale Dio poi ci giudica. E se la voce che sentiamo talvolta dentro di noi e che ci dice non fare questo oppure fai quest'altro e che noi spesso liquidiamo sbrigativamente come un fastidioso scrupolo, come la voce intrigante della nostra coscienza morale, fosse invece sovente la voce telepatica e discreta del nostro angelo custode, che, per rispettare appunto il nostro libero arbitrio e lasciarci libertà di decidere in piena autonomia, ci sussurra i suoi consigli mormorandoli al nostro orecchio spirituale, che altro non è se non la nostra mente? Che sarebbe se lui ci gridasse i suoi suggerimenti? Non saremmo più liberi. Come non sarebbe più libera una persona che, ad esempio, sul posto di lavoro si sentisse urlare qualcosa da un'altra persona più autorevole che sopra di lei? Quante volte, mi viene ora in mente, non mi sono trovato a respingere questa voce silenziosa che avvertivo dentro? Caccio via infastidito questo pensiero, quasi un rimprovero, che si insinua nella mia mente. Questo sì che deve essere il mio scrupolo morale, che si fa sentire, non il mio angelo custode. Lasciando questa mia ennesima divagazione e ritornando a Padre Ernetti, mi sembra che dal suo libro, arricchito da circostanziate citazioni dei Vangeli, dei padri della Chiesa, della dottrina, emerga comunque il quadro seguente che ora di mio vi espongo. Dio aveva creato gli angeli buoni e perfetti, ma questi, dotati di libero arbitrio, potevano peccare, essendo spiriti, nell'orgoglio o rifiuto di assoggettarsi a Dio, e nell'invidia o tristezza per il bene altrui. Essi non potevano commettere peccati carnali, diceva Tommaso d'Aquino, perché contrariamente agli uomini non avevano corpo. Una parte di questi, con a capo Lucifero, si ribellò ai progetti di Dio e venne punita con l'inferno. Quando Dio creò l'uomo, Satana lo circuì, facendogli perdere la grazia, cioè lo stato di amicizia con Dio, fomentando in lui quello stesso peccato di superbia e di orgoglio che aveva provocato la sua precedente caduta. Lucifero fece ciò in odio a Dio e agli uomini, creature di Dio fatte nell'anima spirituale, ad immagine e somiglianza di Dio. Da allora l'uomo ha perso la sua primitiva perfezione, a causa del peccato originale e delle conseguenti debolezze fisiche, morali e spirituali che ne sono derivate, e di generazione in generazione, sobillato da Satana, ha continuato a peccare sempre più, perdendosi e andando ad impinguare le schiere dei dannati. Cioè il popolo di Satana, che questi, invidioso e quindi scimmiottatore di Dio, vuole contrapporre a quello dei figli di Dio. Da allora Satana è il principe di questo mondo e gli uomini sono rimasti praticamente in sua balia. Cristo, figlio di Dio, si è quindi incarnato e fatto uomo per insegnare agli uomini la sua dottrina, far loro conoscere la loro figliolanza divina, insegnare loro la via attraverso la pratica dello spirito del Vangelo, per raggiungere dopo la morte fisica, con il proprio spirito o l'anima immortale dataci da Dio, il paradiso e divenire popolo di Dio. Cristo è dunque sceso in terra per combattere principalmente il demonio e le sue opere e liberare l'uomo dal maligno, come è detto nella preghiera del Padre Nostro, insegnata da Gesù agli Apostoli, la preghiera per eccellenza, e che sarebbe una preghiera di per sé stessa, già esorcistica. Il demonio fa però di tutto per non farsi sottrarre le sue vittime già pregustate. Infatti, da un lato, egli si sforza di far credere agli uomini, facendo leva sulla mentalità razionalista e ispirando loro ideologia materialista, di non esistere. Perché se Dio non esiste, se l'anima o lo spirito non esistono, è chiaro che neanche Satana esiste e l'unico male che esiste è il male che si fanno gli uomini da soli fra di loro, inducendoli così ad abbassare la guardia. Quale uomo che non volesse proprio farlo coscientemente vorrebbe peccare se veramente si rendesse conto di questa realtà spirituale? Dall'altro lato il demonio fa leva sugli stessi istinti naturali cattivi dell'uomo, quelli prodotti dal peccato originale, quali egoismo, avidità, invidia, odio, orgoglio, superbi, eccetera, per fomentare e provocare, proprio grazie all'uomo stesso, che diventa così anche un suo inconsapevole strumento, sofferenze agli altri uomini portandoli alla disperazione, alla reazione, alla ribellione, in ultima analisi a peccare anch'essi e quindi a perdersi. Tutto chiaro? L'attività ordinaria del demonio, spiega ancora Padre Ernetti, è vastissima e tocca tutti i campi del vivere politico, sociale, familiare e individuale. Accanto a questa ve n'è però un'altra di tipo straordinario, che è appunto quella che viene combattuta dagli esorcisti, che viene dagli esperti catalogata come soggezione diabolica. Ad esempio, patti con Satana, magia, sette sataniche, eccetera. Disturbi esterni, ad esempio sofferenze fisiche quali battiture, bastonature, flagellazioni, cadute di oggetti e pietre sulle persone, urti, eccetera. Una parte di ciò subite anche da tanti santi, quali ad esempio San Benedetto, San Francesco, il curato d'Ars, Padre Pio, eccetera. Infestazioni diaboliche, cioè assalti del demonio non rivolti direttamente contro l'uomo, ma ai suoi averi, come case, stanze, campi, autovetture, cuscini, materassi, animali, eccetera. Vessazioni diaboliche, forme e manifestazioni più o meno gravi, che possono colpire persone o gruppi familiari e sociali nella salute, nel comportamento, negli affetti, nel lavoro, nei rapporti reciproci, anche coniugali. Invasioni diaboliche, sindromi intellettuali e sdoppiamento intellettivo ma non volitivo, dove una persona viene portata, a causa di una distorsione della luce intellettuale che presenta un certo fatto alla volontà dell'uomo in maniera distorta, a commettere una cosa cattiva che in condizioni normali la volontà non avrebbe accettato. Possessioni diaboliche. Gravi forme di presenza demoniaca, dove il demonio si impossessa del corpo ma non dell'anima, e gli fa fare e dire cose e fatti che mai farebbe se non fosse in quello stato possessivo. Tipico il caso del beato Giovanni Calabria, che bestemmiava Gesù e, terminata la crisi di possessione diabolica, cadeva dalle nuvole senza minimamente ricordarsi di nulla. Infine, ossessioni diaboliche, che sono la forma diabolica più grave che comporta la presenza permanente del demonio in un corpo umano, con blocco mentale, intellettivo, volitivo ed affettivo. Possono esserci manifestazioni esterne terrificanti, come conoscenza di lingue ignorate dalla persona, conoscenza di cose occulte, forza inumana, conoscenza dell'altrui intelligenza, eccetera, eccetera. Rimango a riflettere su tutta questa casistica che termina con il livello più alto delle ossessioni e mi domando se sarà proprio vero che un normale cristiano, sia pur dotato delle idonee qualità morali e di vita, possa in sostanza, escluso il caso più grave delle ossessioni, intervenire, anzi combattere spiritualmente contro il nemico. Mi sembra un'enormità, oltre a sembrarmi terrificante. Riprendo per maggior sicurezza il libro di Padre Ernetti, paragrafo delle ossessioni diaboliche, pagina 185, che recita testualmente: il nuovo codice di diritto canonico, giustamente, del resto era così anche nel rituale Romanum, al canone 1172 stabilisce testualmente: nessuno può legittimamente pronunciare esorcismi sugli ossessi se non abbia ottenuto dall'ordinario del luogo la peculiare ed espressa licenza. Questa licenza sia concessa dall'ordinario del luogo soltanto ad un presbitero dotato di pietà, di scienza, di prudenza e di integrità di vita. Perché tanto rigore per l'esorcismo sugli ossessi? L'esperienza della Chiesa è plurisecolare, inizia con Gesù e gli Apostoli. Troppe volte, infatti, questi ossessi parlano liberamente, conoscendo bene quel sacerdote che li vuole scacciare e rinviare nel regno dell'inferno. Con molta facilità e precisione dicono i peccati commessi dall'esorcista e tante altre marachelle dei presenti. Gli ossessi dunque vanno trattati dall'esorcista autorizzato dall'ordinario. Egli infatti dovrebbe essere il vero esorcista. Per tutti gli altri casi precedenti, ogni cristiano battezzato e cresimato è un lottatore contro il demonio, un lottatore nato, prerogativa che gli proviene appunto dal carattere battesimale e dalla cresima. Anzi, la cresima imprime il carattere di soldato di Cristo contro il demonio. Tutti siamo dei lottatori contro il nemico di Cristo perché la sua redenzione aumenti sempre più nelle singole anime e si estenda ovunque il regno di Gesù. Gesù stesso, come ultimo messaggio, prima di salire al cielo, ci ha lasciato questo mandato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Marco, capitolo 16, versetti 17-18. Sì, non c'è dubbio, avevo letto e capito bene. Tutti i cristiani, proprio in quanto cristiani battezzati e cresimati, possono, tranne il caso particolare più grave della ossessione, scacciare i demoni. O meglio, mi correggo, potrebbero se ne avessero le qualità e il coraggio. Basta. Sono stanco. Ho un'idea nella testa che non riesco a mettere a fuoco. Per oggi mi pare proprio di aver scritto abbastanza. Poso nuovamente il libro di Padre Ernetti sulla scrivania e mi accingo finalmente a spegnere il mio computer.